Raffaele Simone, benvenuto qui nel Posto delle Parole.
Buongiorno.
Raffaele Simone, linguista e filosofo del linguaggio, insegna in diverse università e centri di ricerca internazionale e svolge un'attività molto intensa di organizzazione editoriale e di saggistica politico-culturale. Insieme con noi, per anticipare l'incontro, i dialoghi di Trani quest'anno hanno come tema la bellezza, e in questa bellezza andremo ad indagare l'evoluzione, le contaminazioni della lingua italiana. Ecco, Raffaele Simone, andiamo subito a incontrare due parole che sembrano quasi a contrasto: da una parte l'evoluzione, dall'altra la contaminazione. Stanno bene insieme queste due parole?
Le lingue vanno avanti costantemente così, quindi per alcuni si guastano, per altri progrediscono, l'effetto è che si trasformano in continuazione. Tuttavia l'epoca moderna ha creato una serie di fattori imprevisti, e cioè fino a 50 anni fa, più o meno, le date naturalmente si possono mettere a punto, la lingua buona, per così dire, era definita più o meno consapevolmente dai ceti colti: scrittori, giornalisti, sacerdoti, media dell'epoca e così via. E la scuola si incaricava di trasmetterla e di custodirla. A un certo punto, essenzialmente attraverso il mondo digitale e anche attraverso quella che un pensatore spagnolo del secolo scorso chiamava la ribellione delle masse, cioè l'accesso degli incolti nella sfera pubblica, si sono creati altri fattori, altre agenzie di linguaggio, per esempio la rete. Quindi ne possono nella rete succedere di tutti i colori e nessuno può dire stai sbagliando, perché la rete a un certo punto ha cominciato a dominare. Questo significa che la classe dei colti, che ha sempre protetto la buona lingua, adesso sta perdendo gradualmente il suo potere di indicazione, di suggerimento e, quando occorreva, anche di ammonimento.
Quindi con l'introduzione del fenomeno della rete, che è sempre più complesso, anche qui abbiamo una complessità sempre maggiore dell'evoluzione, della contaminazione della lingua italiana.
Di tutte le lingue, direi, perché siccome la rete è un fenomeno planetario, ogni lingua sta facendo il suo cammino verso un orizzonte che io definirei di popolarizzazione. Naturalmente non per forza in senso positivo. Io sono convinto che le lingue abbiano bisogno, per vivere, di più livelli, di più registri, un livello alto e una varietà di livelli via via più bassi. Il grande scrittore e il verduraio dell'angolo, oppure addirittura il malavitoso di due o tre quartieri più in là. Nel momento attuale questa differenza di livelli, questa grande divaricazione dei livelli si sta appiattendo, e quindi ciò a cui noi assistiamo è uno schiacciamento verso il basso che si osserva da un lato nella lingua dei media, che una volta contribuivano alla grande vigilanza. Basti sentire come vengono pronunciati i telegiornali anche di reti nazionali importanti, sempre più sciattamente, con errori, con sintassi sballata, con una varietà di fenomeni che non si possono considerare se non di bassa origine. E dall'altro lato che, tutto sommato, anche gli scrittori tendono ad adeguarsi a questo modello. Quindi, in un certo senso, c'è un passaggio di epoca, ma non soltanto per l'italiano. Direi che è un fenomeno che riguarda tutti i paesi avanzati, cioè tutti i paesi in cui la rete domina come mezzo di collegamento fra le persone.
Ora, se parliamo del mezzo televisivo come simbolo di appiattimento verso il basso della lingua, è noto a tutti, però è un pochino più da ricercare quell'appiattimento della narrativa per quanto riguarda i libri. È veramente così negativo questo appiattimento per quanto riguarda la narrativa?
Ma io non sono un esperto di letteratura, pur essendo un lettore intensivo, quindi esito a pronunciarmi. Ogni tanto, come giurato di qualche premio, senza mio merito, mi capita di leggere libri di scrittori anche conosciuti che mimano il linguaggio basso o forse lo adoperano nativamente. Io, siccome sono della convinzione teorica che ho detto prima, cioè che le lingue sono come le tastiere del pianoforte, cioè debbono avere una varietà di registri, non soltanto uno o due, vedere che anche la letteratura scende verso il basso o perché l'autore o l'autrice mima quel linguaggio o perché non ne ha altro, cosa che succede piuttosto spesso, quando vedo questo, per la verità, rimango abbastanza impressionato. E va detto che anche i grandi scrittori internazionali tendono verso la stessa direzione. Se noi prendiamo, lo dico adesso da outsider e quindi con tutte le prudenze del caso, uno scrittore come Safran Foer è uno scrittore relativamente elementare rispetto alla tradizione e letteratura come portatrice di linguaggio ricco. Quindi qualcosa sta cambiando sotto i nostri occhi e malgrado i nostri tentativi ormai disperati di trattenere questa barchetta che è la lingua, che se ne va più o meno allegramente alla deriva.
Raffaele Simone, in questa evoluzione e contaminazione certo ci stanno gli abusi e le parole che noi continuamente abusiamo nella nostra piccola bisaccia contenente sempre meno parole. Ma che cosa sono le parole abusate?
Beh, le parole abusate sono parole che vengono adoperate in forma sforzata da persone che non sanno qual è il loro uso standard oppure che appositamente le deformano. Abusare, lo stesso termine abusare usato come transitivo ormai nel senso di violentare è una parola abusata, perché abusare non è un verbo transitivo originariamente. Si abusa di una persona, non si abusa una persona. Quindi quella è già una rotazione di transitività, come diciamo nel linguaggio specialistico. Di queste rotazioni di transitività ce ne sono una quantità. Altre parole di questo tipo sono, per esempio, tutta la terminologia connessa con l'informatica distribuita, per esempio il termine condividere, che una volta significava dividere in parti, adesso non significa più quello, significa mettere a conoscenza di altri. Quindi il concetto di dividere in parti non c'è più. Si tratta di un calco impreciso e abusivo, per l'appunto, dall'inglese share, che ha cambiato il significato di una parola precedentemente consolidata nella tradizione italiana. Tutti questi sono effetti, da un lato, di ignoranza, dall'altro lato, della rapidità che il linguaggio mediatico impone. E infine, da errate traduzioni e calchi da lingue mal conosciute o addirittura sconosciute, ma gli effetti poi si ripresentano a cascata negli usi più svariati delle persone più diverse.
Ecco, prendiamo come spunto, Raffaele Simone, proprio la parola condividere, che deriva dalla derivazione di to share nella versione inglese. Ecco, ma noi come perdiamo per strada il significato delle parole?
Beh, lo perdiamo perché se ne impone a maggioranza un altro, probabilmente nessuno dei giovani di oggi sa che condividere significava appena 10 anni fa tutt'altra cosa. E così come nessuno saprebbe dire che bannare è altro termine ormai assolutamente corrente proveniente dagli usi telematici, ha un equivalente italiano leggermente più lungo che mettere al bando. Esattamente con la stessa radice, le parole si scambiano secondo la forza delle agenzie che le promuovono. Quando a promuoverle è Facebook, c'è poco da dire, l'Accademia della Crusca o tutti i dotti di questo paese, me compreso, hanno poco da fare, insomma, tutto sommato stiamo perdendo il mestiere dal punto di vista della vigilanza, per così dire, della lingua di buona qualità. Altri agenti hanno preso il sopravvento.
E oggi il potere della parola come sta?
Beh, il potere sulla parola o della parola?
Della parola.
Beh, la parola è sempre potentissima, naturalmente, come si vede dal successo di Tribuni, di Massanielli ed altri che vivono essenzialmente di questo, no? Basti pensare all'esplosione del Movimento 5 Stelle, il cui principale è un comico, il quale usa il linguaggio del comico per propagandare, per diffondere idee che poi sono diventate gradualmente politiche. Quindi una volta si sarebbe detta l'oratoria, oggi si dice in rapporto con lo Zeitgeist il public speaking, il saper parlare in pubblico è sempre una risorsa fondamentale di quelli che gli psicologi sociali dei primi del Novecento chiamavano le meneurs de foule, i trascinatori di folle, o anche, come io tradurrei, quelli che menano, che lamenano alle folle. Ecco. Quindi i grandi parlatori tendono a essere normalmente grandi capi, perché del carisma fa parte anche la capacità di public speaking, cioè di parlare alle folle.
E di parlare alle folle usando le parole giuste, che da un punto di vista proprio, come accennava lei, di trascinamento delle folle. Ha citato poco fa il Movimento 5 Stelle, prima le ho chiesto il potere della parola come sta, ma invece spostiamo l'obiettivo, ma la parola del potere oggi, come la percepiamo noi e com'è la parola del potere oggi in Italia?
Ma insomma, il tema è molto complicato e vasto. Il discorso pubblico, i discorsi che si fanno nella sfera pubblica o che fanno le persone pubbliche oggigiorno, essenzialmente per effetto di 20 anni di berlusconismo, è cambiato drasticamente rispetto a quello che era fino agli anni 80. Perché anzitutto è un discorso che deve passare attraverso il media televisivo, non può passare per altri canali, quindi per esempio delle situazioni tipiche di comunicazione come il comizio o il dibattito ormai hanno preso la forma e anche il format dell'azione televisiva. Questo è il primo fatto, quindi senza media, senza medium o media, tu non fai passare il tuo discorso. Secondo, e questo è un contributo cruciale, anche se tutt'altro che positivo, del berlusconismo, il discorso pubblico in Italia, non in altri paesi, in Italia si è fatto rozzo, aggressivo e insinuante. Quindi accuse personali, insinuazioni su problemi o dimensioni intime, malignità, attribuzione di intenzioni malevole, insomma un linguaggio, diciamo, che una volta si considerava più proprio alle discussioni di portineria, per dirla brutalmente, che ormai è diventato il linguaggio pubblico. Gli stranieri che vengono in Italia rimangono sbalorditi dalla violenza del discorso pubblico, tanto nei media quanto nelle aule del Parlamento. È una nostra triste e truce specialità. Naturalmente, come tutte le cose truci, tende a riprodursi. La violenza del dibattito che c'è stato nelle presidenziali americane fra Trump e la Clinton, per esempio, è italiana. Forse loro non lo sanno, però da qualche parte l'hanno, diciamo così, respirata. Alla stessa maniera, le presidenziali francesi si sono svolte ultimamente, non dico proprio all'italiana, ma con delle sfumature italiane per quanto riguarda la rozzezza, la rudezza, anche dell'insinuazione personale, come si vede nel caso Fillon, no? Che è stato alla fine abbattuto da una serie di difficoltà personali che sono state messe duramente, rudemente, violentemente in pubblico. Quindi in Italia noi abbiamo questa specificità, siamo sempre più avanti, ma non sempre, diciamo, sul cammino della virtù, ecco.
Lei poco fa accennava che anche gli scrittori subiscono un po' di appiattimento dell'utilizzo della parola, facendoci anche l'esempio di Jonathan Safran-Foer, per esempio, no? Eppure, se non ricordo male, il suo ultimo libro, Eccomi, è stato considerato dal settimanale della lettura del Corriere della Sera il miglior libro dell'anno.
E io questo lo deve dire a loro più che a me, io non leggo la lettura perché non voglio leggere recensioni di libri, preferisco leggere i libri direttamente, questo deve dirlo a loro, deve chiederlo a loro piuttosto che a me. Non è detto che un libro scritto in maniera, diciamo, strutturalmente, linguisticamente elementare non possa essere un buon libro. Sto dicendo soltanto che il linguaggio della letteratura, che per una convenzione millenaria in Occidente è un linguaggio a tastiera, per riprendere la metafora di prima, si sta trasformando, si è trasformato in un linguaggio con lo stesso numero di note di un'armonica bocca e forse anche meno. Naturalmente, siccome anche i lettori attraversano, quello che resta dei lettori, attraversano un processo di elementarizzazione, quel tipo di linguaggio gli va bene, gli corrisponde. Quindi a rimpiangere la ricchezza del passato sono soltanto i signori e le signore de modè, al cui club io mi ascrivo volentieri.
Prima di salutarci, Raffaele Simone, sempre in tema di vigilare sulla parola e quindi di attenerci a una lettura anche che possa darci la possibilità di conservare uno sguardo interessato alla buona parola, no? Quale libro ci consiglia? Che dal suo punto di vista è un libro dove la parola ha veramente il suo vero significato e diventa una parola, per dirla con Lacan, una parola parlante.
No, io non mi permetto di suggerire libri a nessuno. Segnalo soltanto che un ruolo, visto che gli intellettuali il ruolo di pasdaran della buona lingua lo hanno perduto, segnalo che questo ruolo dovrebbe essere trasferito in blocco alla scuola. La scuola però perde colpi per tanti motivi, questo lo sappiamo, e poi mi permetto di aggiungere, una scuola dove una ministra non laureata a un certo punto inventa l'idea che il telefonino possa essere, piuttosto che un bruciacervelli, una risorsa didattica fondamentale, è una scuola che si avvia verso il declino culturale e anche linguistico.
E quindi penso che sia questa notizia che abbiamo letto sui giornali, penso che sia semplicemente un fuorviare dall'attenzione al vero, a dei tanti veri problemi sulla scuola, perché quello del telefono sì è un elemento importante nella vita di ognuno, ma dal punto di vista scolastico ci sono ben altre cose a cui...
No, ma quello non è un elemento poco importante, è un elemento cruciale, perché il telefono, quello che noi chiamiamo telefonino, non è un telefono, è un terminale telematico. E quindi è il mondo del digitale che entra attraverso il pertugio di quello schermino. Ora, il digitale è ciò che sta divorando il cervello alle nuove generazioni, questo è ben noto. Quindi o la scuola italiana riesce a mettergli in qualche forma e modo degli argini e delle redini, oppure sta introducendo in casa la bomba che la farà esplodere. Io sono in questo estremamente drastico, perché il fenomeno ormai è studiato in tutto il mondo, e quello non è affatto quindi un problema secondario. Si tratta di un emblema importante del fatto che la scuola, già fragile, già fragilizzata da una varietà di eventi che ne stanno attorno, introduce in casa propria un candelotto di dinamite che si chiama telefonino.
Evoluzione e contaminazione della lingua italiana, questo è il tema, i dialoghi di Trani con il tema della bellezza, il tema dell'evoluzione e contaminazione della lingua italiana, che noi abbiamo anticipato qui nel posto delle parole insieme con il protagonista, per l'appunto, i dialoghi di Trani, Raffaele Simone, che noi ringraziamo per il tempo.
Grazie a voi.
Grazie.